Ieri sera a cena uno dei miei fratelli, che questa mattina doveva fare il catechismo, confidava di essere un po' alla frutta. Dice: ma cosa faccio? La prima cosa che mi è saltata in mente è stata: prova a dire che differenza c'è tra beato e bravo. Perché questa parola beati oggi salta molto fuori, no? Avete sentito nel Vangelo continuamente beati, beati. Appunto, come altre volte ci siamo ricordati, bravo è uno che è capace, quindi se lo merita e riesce a fare, a conquistare, a ottenere, a meritare. Invece il beato è uno fortunato. A lui le cose gli van bene. Beato te, beato te. Quindi uno bravo è uno che conquista, uno beato è uno che riceve. Ma guarda lì che fortuna, ecco, questo è il beato. E la stranezza del Vangelo è che dice beati a persone che noi non considereremmo tanto beate, così di prima, perché dice beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia. Beati i misericordiosi. Per cui quando studiavo 300 anni fa, ed erano tempi un pochino sempre di insurrezione, di rivendicazione, di rivoluzione totale, si diceva: ma com'è? E tu vai dai poveri e gli dici beati? Ah, com'è già? Bisogna che loro si riscattino, che saltino fuori dalla loro povertà. Allora, cosa vuol dire questo? Perché gli dice beati? C'è una spiegazione che avvolge tutta questa parola. Lui li chiama beati perché gli assomigliano, perché sono molto simili a lui. Lui chi? Gesù. E quindi questi poverini sono beati, sono fortunatissimi, perché gli somigliano. E come gli somigliano? Eh sì, gli somigliano. E soprattutto nella povertà gli somigliano. Ma Dio è povero? Ma sì, Dio è povero. Dio è povero. Proprio anche nel suo intimo, anche nel suo star bene. Per esempio, noi tutti siamo sempre poveri davanti all'amore e abbiamo sempre bisogno di essere amati. Anche in questi giorni una persona che è un po' all'ultimo tratto, diciamo, della sua strada qui, mi diceva: sì, sono stato molto amato, però mi ricordo i passaggi della mia vita in cui non sono stato amato. E anche Dio è così. E anche Dio è così. Tant'è che Gesù ci è venuto a far sapere che Dio non è uno da solo, ma sono il Padre e il Figlio e l'amore, lo spirito dell'amore. Dio è un grande volersi bene, da sempre. E la nostra fortuna è stato che, come dice la Bibbia, Lui ci ha fatti a sua immagine e somiglianza. E quindi in questo noi siamo come Lui. Come si fa senza amore? È bruttissima la vita, no? Senza amore. Addirittura si potrebbe dire: ma come si fa a vivere senza innamorarsi? È tremendo, no? Tremendo. Perché l'amore è la cosa più bella che ci sia. E però c'è uno scherzo dentro che bisogna che diciamo subito. E che ce lo siamo già detti, ma però ce lo ripetiamo. E cioè che l'amore è certamente la massima potenza. Uno con l'amore sposta le montagne. Però chi ama diventa debolissimo. È vero? Diventa debolissimo. Perché gli basta un niente per star male. Gli basta il niente per essere preoccupato. Gli basta il niente per essere in ansia, vero? Pensate alle persone a cui vogliamo bene. Con un niente ci rovina la giornata. Poveri, senza neanche saperlo, senza neanche colpa loro, almeno mica sempre. È vero. Ma perché aveva quella faccia lì? Ma hai visto come ci ha salutato? Ma secondo te, tranquillo? Non so, sono preoccupato. È vero? Strana cosa, vero questa? E il bello è che questa cosa dell'amore che rende deboli è capitata anche a Dio. E gli capita anche adesso, anche stamattina. Perché gli capita di essere così debole? Perché ci vuole molto bene. Allora anche stamattina quando vedevo le persone che venivano qui per la messa, cercavo di capire dietro al loro sguardo che cosa c'è, è vero? Fino a un certo punto della mia vita ho cercato di non guardare mai le persone troppo direttamente per non metterle in imbarazzo. Adesso sono un vecchiotto, importa a me. Allora le guardo e dico: cosa c'è dietro il tuo sguardo? Che storia c'è stamattina? Che pensiero c'è? Che cosa stai temendo? Che cosa stai desiderando? Perché cosa mi fai questo sorriso, ma si vede che c'è un gelito dietro di te? Poi ci si fa un po' l'occhio, no? Poi ci si intende un po' di sguardi. È così. E Dio è così. Guardava la gente, capite? Il nostro crocifisso, neanche crocifisso, c'ha gli occhi chiusi, c'ha gli occhi aperti ancora, è vero, perché è morto ma è risorto anche. E quindi guarda, dice, ma guarda com'è. E siccome lui ci ama, lui è diventato debole per noi. E Dio, come sapete, è diventato Gesù. Dio mio, come si fa a credere a quella roba lì? Ed è il cuore della nostra fede, capite però? È il cuore della nostra fede. Dio si è fatto proprio conoscere in tutto e si è proprio regalato in tutto a tutti quando è diventato Gesù. Lo ripetiamo sempre, no? Il Verbo di Dio si fece carne. E quel bambino che è nato a Betlemme, che domenica scorsa era presentato al Tempio, che oggi, vedendo tanta gente, comincia a dire beati. È Dio. È Dio che, rapito d'amore per noi, è venuto in mezzo a noi. Ed è sceso sempre più in basso nella nostra vicenda e nella nostra esperienza. Perché Lui, amando, non taglia fuori nessuno, non condanna nessuno. Quello lì lo devo andare a prendere là. Ma sei matto, ma cosa ti salta in mente? Sì, ci devo andare. E Dio è venuto a cercarmi. Ma ero qui, altro che lontano e in fondo. È venuto a cercarmi. E io ho proprio questo da dire con la mia vita. Che se Lui è venuto a cercare me, è sicuro che viene a cercare anche te. E molte volte quando uno esagera a raccontarmi i suoi peccati, ti crederai mica poi, Vuoi che te ne racconti io di quelli che ho combinato? Ma certo. Siamo esperti della misericordia di Dio, E quando anche cerchiamo di parlare di Lui, non possiamo non parlare di noi. Perché? Perché il Signore più concreto, io l'ho conosciuto quando Lui è venuto a cercarmi là in fondo, tanto che ci pensavo neanche più a Lui, ma Lui non si è dimenticato di me. E quindi la mia lunga vita non può non portare questa notizia, che quando ho pianto, Lui è venuto a consolarmi. E che quando ero violento, Lui è venuto a darmi una carezza mite. E silenziosamente mi ha messo in crisi. e che quando io ho trattato male qualcuno, anche da prete, lui, misericordioso, è venuto a guardarmi e in quel momento mi ha vinto. Mai mi ha abbandonato. E quindi non mi ha abbandonato anche quando avevo paura, anche magari se qualche volta ho dovuto subire qualche piccola ingiustizia, insomma, cose che capitano al mondo. Io poi sono stato anche molto fortunato, quindi non posso neanche lamentarmi. Però anche nel momento della prova, eccolo, ecco. Allora capite, quando lui si vede intorno a questa gente stamattina lì sulla montagna, Ma guarda, beato. Perché? Perché vedi che questi qui, diventati come lui, possono fare anche loro la stessa roba, capite? E stamattina c'è San Paolo che ricorda la volta che ha deciso, vado a Corinto, a provare a dire un po' di Vangelo a Corinto. A Corinto? Ma questo salta in mente? È una pestifera quella città lì. Sono tutti intelligentissimi, sanno tutti la filosofia, sono tutti degli spocchiosi nei ragionamenti, sicuri di sé, credono di essere i più civili del mondo. Cosa vuoi a dirgli? E lui, Paolo, ricorda questa vicenda e dice, ma signore, quando sono venuto qui da voi avevo una strizza, mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. Perché? Perché lui doveva dare questo annuncio, che le cose più grandi della vita non si realizzano nei monumenti e nelle grandi imprese, ma si realizzano in quel mistero straordinario che è la potenza dell'amore, che è la potenza della misericordia, capite? Lì ci sono le cose più grosse. Allora lui, che è Dio, ha capito che per essere Dio fino in fondo bisognava che diventasse il più piccolo di noi. Roba da matti, eh? Perché? Perché voleva prendere anche il più piccolo, capite? Altrimenti è uno che prende su, seleziona i pesci grossi, e quello là, non vale niente. No, voglio prendere anche quello là. E quindi, sapete, l'eresia della dozza. Noi qui alla dozza pensiamo che il Signore Gesù abbia salvato tutta l'umanità. Ma detto così è troppo generico. Pensa a quella persona che ti raffia il cuore e ti morde lo stomaco, perché sei in grande pena, in grande allarme. Facendo così certamente gli vai molto vicino. Non posso dirti che sbagli, però devo dirti, ricordati che è salvato. Ricordati che Dio ha dato la sua vita per lui. Ricordati che quindi, se lo troverai, questa è la prima cosa che gli devi dire. Rallegrati. Prima di dirgli, guarda, forse è meglio che vieni fuori da questo guaio, prima gli devi dare il segno della comunione del Signore. Vi ricordate quel papà, col figliolo che gli era andato via di casa, portandosi via il suo pezzo di patrimonio, rovina tutto, torna. Prima di tutto gli corro incontro e lo bacio. Ecco, pensate, l'ultima persona della terra c'è dentro a questo qua. E infatti Giovanni Paolo, che sa che a me questa parabola piace molto, mi ha regalato una immagine dipinta da lui proprio su questa parabola. E l'immagine è straordinaria, perché se te la guardi così, vedi uno che l'ha mezzo morto, preso tra le spalle di un altro, è vero, lui è un po' più giovinetto, l'altro che lo tiene su alla barba, dice sarà il papà, quello lì, che lo accoglie bene, intanto ci sono intorno degli altri che gli portano i vestiti di lusso, le scarpe, perché vuole che si faccia da gran feste. Ma se tu ti avvicini all'immagine, fai una scoperta tremenda. E qual è la scoperta tremenda? Scopri che quel ragazzino giovane che è lì così appoggiato a suo papà ha i buchi nelle mani, ha i buchi nei piedi. Dice, ma allora chi è questo qua? È Gesù. guarda me, che genio quella immagine, perché lì c'è il più piccolo del mondo, che era perduto ed è stato ritrovato, ma c'è Gesù, in quel più piccolo del mondo c'è Gesù, che si è fatto piccolo per andare a ritrovare, quel piccolino lì, è quel mascalzone che era andato via e ha buttato via tutto il patrimonio, o è Gesù? Sono tutte e due, sono tutte e due. Perché? Perché lui è andato a prendere il suo male, capite? E se l'è portato a casa, e per portarselo a casa è andato anche sulla croce, come c'è scritto qua, come è rappresentato anche qua. E Paolo, capite, dice che aveva una gran fifa andare a Corinto, perché non aveva da predicare delle grandi sicurezze, delle grandi forze, esaltare delle grandi virtù, aveva solo da dire che chiunque tu sia, Dio ci vuole talmente bene che ha dato la vita per noi. Sentite come lo dice: io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Crocifisso, capisci? Lui aveva da dire: beh, tu sei quella pellaccia che sei, ma lui ti vuole bene così. E ha fatto bene a far così, perché il carcere non converte nessuno, ma neanche la minaccia dell'inferno. Perché io ho trovato tanta gente che mi ha detto: siccome vado all'inferno adesso, tanto vado all'inferno, allora, ma non ti fa paura, poi vedremo. Mentre invece le persone più potenti con te e con me sono state e sono le persone che ci amano. Quello è un bel problema, beh. Sono un bel problema. Perché se una persona che ti vuole bene e tu vivi di questo bene che quella persona ti vuole, ti dice: sai, adesso bisognerebbe far così. Ah, dirgli di no le dura. Ah, sì. Ah, dirgli di no le dura. Ah, io lo sperimento. Io sono niente di tutto questo. Però siccome c'è un sacco di gente che mi vuol bene, sono tutti sempre intorno a volermi bene. Adesso via come sia. Ma anche voi fate questa esperienza della gente che vi vuol bene. Ma che roba è? Ma che cosa meravigliosa Dio ci ha regalato. Allora diciamo una robina sul sale, perché il Vangelo dice: voi siete il sale della terra. Beh, mi raccomando di tenere il sapore. È importante il sapore del sale, no? Certo, io penso sempre al minestrone. Mi sono dimenticato di mettere il sale, porco cane, tutte le verdure sono di niente, una schifezza. Invece se metti il sale, tutto prende sapore, ma di più, ognuno prende il suo sapore, ogni verdura è il suo, ma che roba. E però, capite, quando lui dice voi siete il sale, dice però una cosa enorme, perché poi il sale dove va a finire? Non c'è più. Non c'è più il sale, però ha salato tutto, ha salato tutto. Io una delle mie nonne non l'ho conosciuta perché è morta troppo giovane, però i suoi figli, dei quali uno era anche mio papà, diceva continuamente: quella lì, quella donna lì, ragazzi, ci ha dato una potenza di vita, d'amore, di speranza. E io non avevo mai visto la mia nonna, e però vedevo tutti i suoi figli salati. Ma guarda che buon sapore che hanno, ma dove gli viene sto sapore? La nonna. E questo qui la nonna, e questo qui la nonna. Bella la nonna, bella, che è stata il sale, che ha dato sapore a tutta la sua famiglia. E chi la ricorda la nonna? C'è un monumento, ma non c'è più. Dov'è? È come il sale, non c'è più, ma ha dato sapore. Ha dato sapore. Anche voi sicuramente avete nel cuore delle persone che vi hanno dato sapore, che vi hanno dato la bellezza e il gusto della vita, nei confronti delle quali abbiamo un debito di riconoscenza che non pagheremo mai. Ma perché? Perché sono stati per noi come il Signore, sono stati per noi il segno del Signore. E vedete l'ultima roba, perché dice che dobbiamo essere anche la luce, dovete essere la luce, perché così risplenda la vostra luce davanti agli uomini. Attenzione adesso, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre Celeste. Ben com'era? Sì, è proprio così. Perché? È perché quando vedo quella persona, io dico, ma caspiterina, ma lì c'è proprio il buon Dio dentro di lei. Ma guarda quelle parole che sa dire, quella carezza che sa dare, quella notte che sa passare in veglia accanto, quel sorriso che sa sempre suscitare. Ah, ma lì ragazzi c'è roba fina lì dentro, certo, è l'opera di Dio. Dici, ma qui ci deve essere dentro una roba grossa, è una roba che non è mica comune. Sì, è l'opera di Dio. Capite la meraviglia, è vero, di questo progetto. Lui è venuto a farsi piccolo per visitare tutti i piccoli in maniera che anche loro. Ma com'è bella la tua casa perché ci sei te, com'è bella la tua famiglia perché c'è il sapore che tu le dai. Ma com'è bello che i tuoi fratelli, i tuoi figli, i tuoi amici possano vedere le tue opere semplici e possano capire che c'è lo zampino di Dio, che forse non ha lo zampino, insomma, che c'entra Dio, che c'entra Dio. E questa è la meraviglia della sua opera, capite? Oggi il discorso suo comincia così. Considera, come cercavo di dirvi all'inizio della messa, la bellezza della tua vita. Fai memoria preziosa di tutte le vite che si sono piegate su di te, dal più grande al più piccolo, al più piccolo. Perché quando il tuo bambino piccolo o il mio figlio piccolo mi guarda, io colgo in lui lo sguardo del Signore. Ora, in quanti modi lo sguardo di Dio si è posato sulla nostra vita? E ora, in quanti modi tu puoi essere l'umile sguardo del Signore su tanti altri? Non è merito nostro, l'abbiamo ricevuto. E desideriamo però comunicarlo, è vero? Come quando la ragazza di Nazareth, no? Lo diciamo sempre, è rimasta incinta e scappa subito, fa un viaggione a piedi di un centinaio di chilometri per andare a salutare quella sua vecchia parente che è rimasta incinta anche lei. Eh sì, perché quando ci sono buone notizie si desidera comunicarle. Sapete, al Vangelo piace essere comunicato. Io spero che tu vada a casa e per via della seduzione che ha su di te il Vangelo di Gesù possa incontrare qualcuno al quale desideri dire, ti devo dire una bella cosa. Dici, ma quello lì? No, non crede neanche nei radici, posso mica dirgli, sai Gesù, nel discorso della montagna. Ma no, diglielo con le tue parole, diglielo con i tuoi gesti, dillo con gli elementi semplici della tua vita, che facciano arrivare quella beatitudine nel suo linguaggio, per come lui può intenderlo, è vero? Come sono contento di vederti oggi. Che regalo mi fai ad essere qui a casa mia? Non è che ti puoi fermare e spezziamo insieme il pane. Ti puoi fermare e spezziamo insieme il pane? Lui gradisce aver preparato questa mensa per te. Un frammento di quel pane, portatelo nel cuore. Vai a casa tua, nella strada dove abiti, nel posto dove lavori, dove andrai a trovare all'ospedale quel tuo amico che non sta bene, e là dove ti troverai, spezza quel frammento di pane. La potenza dell'amore di Dio lo moltiplica. E vedendo le opere del Signore nella tua umile vita, anche loro saranno commossi e mossi. Questo non è perché ci preoccupiamo che vadano in paradiso. In paradiso ci vanno. Ci vanno. appunto per quella bontà di Dio che dicevamo. Ma è giusto e bello che gustino il paradiso di Dio anche adesso. Lo sai, stamattina sono stato a messa. Sì, c'era anche questa persona, anche questa. Poi ho dato anche il mio numero di cellulare, uno. Poi c'è quella solita signora mia amica Piti, ma lì che chiede le elemosine, insomma, non prendetevela troppo, anche lei è una poveretta, no? Bene, com'è stata bella la messa di questa mattina per me. Com'è stato buono il Signore attraverso le mani, lo sguardo, il pensiero di tutti quelli che ho incontrato. Dio è diventato uno di noi e nei vostri occhi ci sono i suoi, nelle vostre persone c'è Lui, nella vostra fatica c'è Lui ancora. Sia benedetto il Signore che è venuto a piantare la tenda in mezzo al nostro piccolo popolo, perché anche noi possiamo costituire accampamenti di accoglienza e di intimità là dove viviamo tutti i giorni.